Capitolo 14. Progressi della riforma in Gran Bretagna. Mentre Lutero presentava al popolo tedesco le sacre scritture, Tyndale si sentì spinto dallo Spirito di Dio a fare altrettanto per l'Inghilterra. La Bibbia di Wycliffe era stata tradotta dal testo latino, che conteneva diversi errori. Essa inoltre non era mai stata stampata e il prezzo delle copie manoscritte era così elevato che solo i ricchi e i nobili potevano procurarsela. D'altra parte, siccome era strettamente proibita dalla Chiesa, aveva una circolazione limitata. Nel 1516, un anno prima che Lutero presentasse le sue celebri tesi contro le indulgenze, Erasmo aveva pubblicato la sua versione greca e latina del Nuovo Testamento. Era la prima volta che la parola di Dio veniva stampata nella sua lingua originale. In questo lavoro furono corretti molti errori di versioni precedenti. Tutto ciò contribuì a rendere più chiaro il testo e permise a numerosi esponenti delle classi colte di acquisire una migliore conoscenza della verità e a dare un nuovo impulso alla riforma. Il popolo però non poteva ancora disporre della parola di Dio e fu Tyndale a completare l'opera di Wycliffe, offrendo la Bibbia ai propri connazionali. Studioso diligente e fervido ricercatore della verità, aveva ricevuto il messaggio del Vangelo tramite il Nuovo Testamento di Erasmo. Predicando coraggiosamente le proprie convinzioni, egli sottolineava il fatto che tutte le dottrine devono essere provate con la Sacra Scrittura. Alla pretesa papale, secondo cui la Bibbia era stata data dalla Chiesa e quindi solo la Chiesa poteva spiegarla, Tyndale rispondeva: chi ha insegnato alle aquile a trovare la preda, il Padre Celeste, nella sua parola? Invece di mettere a disposizione le scritture, le tenete nascoste, bruciate coloro che le insegnano e potendo brucereste le scritture stesse. La predicazione di Tyndale suscitò vivo interesse e molti accettarono la verità. I preti però stavano allerta. E non appena egli lasciava una località si sforzavano, ricorrendo alle minacce e alle calunnie, di distruggere la sua opera, e in molti casi «Che cosa si deve fare?» diceva Tyndale. «Mentre io semino in un luogo, il nemico farà zia nel campo che ho appena lasciato. Io non posso essere dappertutto. Oh, se i cristiani avessero le sacre scritture nella loro lingua madre, potrebbero resistere da soli a questi sofisti. Senza la Bibbia è impossibile rafforzare la fede dei laici nella verità». Nella sua mente nacque un nuovo progetto. Nel Tempio di Dio i salmi erano cantati nella lingua di Israele, egli diceva. Perché il Vangelo non dovrebbe essere tradotto nella lingua inglese? La Chiesa dovrebbe forse godere di una luce minore a mezzogiorno piuttosto che all'alba. I cristiani devono poter leggere il Nuovo Testamento nella loro lingua d'origine. I dottori e i predicatori della Chiesa non si trovavano d'accordo fra loro. Mediante la Bibbia, invece, gli uomini potevano comprendere la verità. Uno si attiene a questo dottore, uno si attiene a un altro, e questi dottori si smentiscono reciprocamente. Com'è possibile sapere chi dice il vero e chi afferma il falso? Come? Mediante la parola di Dio. Poco tempo dopo, un dottore cattolico, polemizzando con lui, esclamò: «Meglio essere senza la legge di Dio che senza il Papa». Tyndale replicò: «Io sfido il Papa e tutte le sue leggi. Se Dio risparmierà la mia vita ancora per molti anni, io farò in modo che un semplice ragazzo che spinge l'aratro conosca la Bibbia meglio di voi». Deciso più che mai ad attuare il suo progetto, cioè offrire al popolo il Nuovo Testamento in lingua inglese, Tyndale si mise all'opera. Scacciato dalla propria casa in seguito alle persecuzioni, andò a Londra, dove per un po' di tempo poté continuare indisturbato il suo lavoro. Presto però La violenza dei sostenitori del Papa lo costrinsero alla fuga. Tutta l'Inghilterra sembrava chiudergli le porte ed egli allora fu costretto a rifugiarsi in Germania. Qui iniziò a stampare il Nuovo Testamento in inglese. Per due volte fu costretto a interrompere il lavoro, ma quando la stampa gli veniva proibita in una città, si trasferiva in un'altra. Finalmente andò a Worms, dove alcuni anni prima Lutero aveva difeso il messaggio del Vangelo davanti alla Dieta. In quell'antica città vi erano molti amici della Riforma e Tyndall poté continuare la sua opera senza ulteriori ostacoli. Furono stampate 3.000 copie del Nuovo Testamento, che si esaurirono in poco tempo, e lo stesso anno ne seguì una seconda edizione. Tyndall proseguì la sua attività con zelo e perseveranza. Nonostante le autorità inglesi sorvegliassero i porti con la massima attenzione, la parola di Dio raggiunse Londra per vie segrete e di là poté circolare in tutta la nazione. I papisti cercarono invano di sopprimere la verità. Il vescovo di Durham acquistò da un libraio, amico di Tyndall, un'intera partita di Bibbie per distruggerle e intralciare la sua opera. Raggiunse l'effetto contrario, perché il denaro da lui fornito permise di acquistare altro materiale per una nuova edizione, migliore della precedente, che altrimenti non si sarebbe potuta stampare. Quando più tardi Tyndall fu arrestato e gli venne offerta la libertà a condizione che rivelasse i nomi di quanti lo avevano aiutato a pagare le spese di stampa della Bibbia, rispose che il vescovo di Durham aveva contribuito più di tutti, avendo pagato un prezzo elevato per i libri acquistati, e questo gli aveva permesso di proseguire la sua opera con rinnovato coraggio. Tyndall, tradito e consegnato nelle mani dei nemici, dopo alcuni mesi di carcere suggellò la sua testimonianza con il martirio. Ma la sua opera permise ad altri nel corso dei secoli e fino ai nostri giorni di continuare a sostenere validamente la proclamazione della verità. Latimer, dall'alto del pulpito, sosteneva che la Bibbia dovesse essere letta nella lingua del popolo. Dio stesso è l'autore della Sacra Scrittura. Essa è caratterizzata dalla sua potenza e dalla sua eternità. Non ce n'è re, né imperatore, né magistrato, né governatore che non sia tenuto a ubbidire alla sua santa parola. Non seguiamo vie traverse, lasciamoci guidare dalla parola di Dio. Non calchiamo le orme dei nostri padri e non preoccupiamoci di sapere quello che essi hanno fatto, ma cerchiamo piuttosto di sapere quello che essi avrebbero dovuto fare. Barnes e Frith, due fedeli amici di Tyndall, si impegnarono a difendere la verità, seguiti da Ridley e Cranmer. Questi esponenti della Riforma inglese erano uomini dotti e la maggior parte di loro era stata particolarmente stimata per zelo e devozione nelle comunità cattoliche romane. La loro opposizione al papato derivava dalla consapevolezza degli errori della Santa Sede. Inoltre, la loro conoscenza dei misteri di Babilonia conferiva una particolare potenza alla loro testimonianza. «Vorrei farvi una domanda, forse un po' strana», diceva Latimer. «Chi è il più diligente vescovo o prelato d'Inghilterra?» «Vi vedo attenti, ansiosi di sapere da me il nome». «Ebbene, ve lo dirò. È il diavolo. Egli non si allontana mai dalla sua diocesi. Chiamatelo quando volete, è sempre in sede, è sempre pronto. Non lo vedrete mai ozioso, ve lo assicuro. Ovunque egli risiede, le sue parole d'ordine sono: abbasso i libri, e viva le candele, abbasso la Bibbia, e viva il rosario. Abbasso la luce del Vangelo e viva il lume dei ceri, anche in pieno giorno. Abbasso la croce di Cristo e viva invece il purgatorio che vuota le tasche dei fedeli. Abbasso gli abiti per gli ignudi, i poveri, i derelitti e viva gli ornamenti d'oro e d'argento offerti a statue di legno e di pietra. Abbasso le tradizioni di Dio e la sua santa parola, e viva le tradizioni e le leggi degli uomini. Oh, se i nostri prelati seminassero la buona dottrina con lo stesso zelo che dimostra Satana nel seminare le zizzanie. Il grande principio rivendicato da questi riformatori, lo stesso che era stato predicato dai Valdesi, da Wycliffe, da Jan Hus, da Lutero, da Zwingli e dai loro collaboratori e discepoli, era l'infallibile autorità delle Sacre Scritture come regola di fede e di condotta. Essi negavano ai papi, ai concili, ai padri, ai re il diritto di dominare sulle coscienze in materia di religione. La Bibbia era la loro autorità e costituiva la pietra di paragone di tutte le dottrine e di tutte le convinzioni. Questi santi uomini di Dio erano sorretti dalla fede nell'Eterno e nella sua parola quando sul rogo suggellarono la loro missione in mezzo alle fiamme. Vi conforti la certezza, disse Latimer a quanti condividevano il suo martirio mentre le fiamme stavano per soffocare la loro voce, che oggi, per grazia di Dio, noi accendiamo in Inghilterra una fiaccola che, ne sono certo, non sarà mai spenta. In Scozia i frutti del seme della verità gettato da Colombano e dai suoi collaboratori non erano completamente scomparsi. Alcuni secoli dopo che le chiese d'Inghilterra si erano sottomesse a Roma, quelle della Scozia conservavano ancora la loro libertà. Ma nel XII secolo vi si insediò il papato e vi esercitò un potere assoluto come in nessun altro paese, finché un raggio di luce sopraggiunse a squarciare il buio e a far presagire la promessa di un nuovo giorno. I Lollardi, venuti dall'Inghilterra con la Bibbia e gli insegnamenti di Wycliffe, si impegnarono al massimo per trasmettere la conoscenza del Vangelo. Ogni secolo successivo ebbe poi i suoi testimoni e i suoi martiri. Con l'avvento della Riforma penetrarono in Scozia gli scritti di Lutero e in seguito il Nuovo Testamento di Tyndale. Questi messaggeri, percorrendo silenziosamente monti e valli all'insaputa delle autorità ecclesiastiche, ravvivarono la fiamma della verità che sembrava stesse per spegnersi e demolirono l'opera compiuta dalla Chiesa di Roma in 4 secoli di oppressione. Poi il sangue dei martiri diede nuovo impulso al movimento. Il clero di Roma, consapevole del pericolo che minacciava la loro chiesa, non esitò a trascinare sul rogo alcuni fra i più nobili e onorati figli della Scozia. In tal modo, senza rendersene conto, innalzarono un pulpito dal quale la parola di questi testimoni echeggiò per essere udita in tutto il paese, scuotendo la sensibilità della gente e facendo nascere in loro il vivo desiderio di sbarazzarsi dei vincoli di Roma. Hamilton e Wishart, nobili per carattere e per nascita, conclusero la loro vita sul rogo, seguiti da un folto gruppo di discepoli di più umili origini. Ma nel luogo dove Wishart morì sorse un uomo che le fiamme non poterono indurre al silenzio e che sotto la guida di Dio doveva infliggere al cattolicesimo scozzese un colpo mortale. John Knox aveva abbandonato le tradizioni e il misticismo della Chiesa Cattolica per nutrirsi della verità della parola di Dio. Gli insegnamenti di Wishart rafforzarono in lui la convinzione di ripudiare la Chiesa di Roma e di unirsi ai riformatori perseguitati. Sollecitato dai suoi compagni ad assumere l'incarico di predicatore, cercò di esimersi da questa responsabilità e fu solo dopo molti giorni di meditazione e di profonda lotta interiore che alla fine acconsentì. Una volta accettato l'incarico, egli andò avanti con inflessibile determinazione e con coraggio sino alla fine della sua esistenza. Questo riformatore non temeva gli uomini e i roghi del martirio che vedeva divampare intorno a sé, valsero solo ad accrescere il suo zelo. pur sentendo sempre vicina la minaccia della scure del tiranno, rimase coraggiosamente al suo posto sferrando duri colpi per abbattere l'idolatria. Convocato davanti alla regina di Scozia, alla cui presenza la sicurezza di molti esponenti del protestantesimo si era spenta, John Knox rese una decisa testimonianza alla verità e non si lasciò né vincere dalle lusinghe né intimidire dalle minacce. La regina lo accusò di eresia. Egli aveva insegnato al popolo ad accettare la religione proibita dallo Stato, trasgredendo così l'ordine di Dio che prescrive ai sudditi l'ubbidienza ai loro governanti. Knox rispose con fermezza: la vera religione non riceve forze e autorità dai principi terreni, ma dall'Eterno Dio. Gli uomini quindi non sono tenuti a conformare la propria religione ispirandosi ai capricci dei principi, tanto più che non di rado questi sono più ignoranti degli altri per quel che riguarda la vera religione di Dio. Se tutti i figli di Abramo avessero abbracciato la religione del Faraone, del quale furono sudditi per secoli, io le domando, signora, quale sarebbe stata la religione del mondo? Oppure, se al tempo degli apostoli gli uomini avessero aderito alla religione degli imperatori romani, quale religione avrebbe regnato sulla terra? Perciò, signora, se è vero che i sudditi devono ubbidire ai loro principi, non sono però tenuti a sacrificarne la religione. Voi interpretate le scritture in un modo, replicò la regina Maria, mentre i dottori cattolici le interpretano in un altro modo. A chi si deve credere? E chi sarà il giudice? Bisogna credere a Dio, il quale parla chiaramente nella sua parola, disse Knox. Al di là di quello che la parola insegna, non si deve credere né all'uno né all'altro. Essa è sufficientemente chiara, e se per caso si notasse qualche punto oscuro, lo Spirito Santo, che non è mai in contraddizione con se stesso, si esprime più chiaramente altrove, per cui il dubbio rimane solo in coloro che intendono restare ostinatamente nell'ignoranza. Queste erano le verità che il coraggioso predicatore, a rischio della propria vita, aveva pronunciato davanti alla regina. Egli proseguì il suo ministero pregando e combattendo la battaglia del Signore, fino a quando la Scozia non ebbe spezzato il giogo del papato. In Inghilterra l'affermarsi del protestantesimo come religione nazionale fece diminuire le persecuzioni, ma non le eliminò del tutto. Mentre alcune dottrine di Roma furono eliminate, molte dei suoi riti furono mantenuti. Se da un lato era stata rigettata la supremazia dal Papa, dall'altro il re era stato eletto capo della Chiesa. Anche nel culto si poteva notare un sensibile distacco dalla purezza e dalla semplicità del Vangelo. Inoltre, il grande principio della libertà religiosa non era stato ancora compreso. Nonostante le terribili crudeltà a cui Roma era ricorsa contro l'eresia fossero state raramente ripristinate dai sovrani protestanti, il diritto di ogni uomo ad adorare Dio secondo i dettami della propria coscienza non venne riconosciuto. Si esigeva da parte di tutti l'accettazione e l'osservanza delle forme del culto prescritte dalla Chiesa ufficiale. Chi dissentiva era perseguitato in misura più o meno evidente, e questo si protrasse per alcuni secoli. Nel XVII secolo migliaia di pastori furono destituiti. Al popolo era vietato, sotto pena di multe, del carcere e perfino del bando, di partecipare a riunioni di carattere religioso che non fossero quelle stabilite dalla Chiesa. I fedeli, che desideravano riunirsi per adorare Dio, erano costretti a farlo in angusti vicoli, in oscure soffitte o in determinate stagioni, nei boschi di notte. nel folto dei boschi che formavano un tempio naturale, quanti figli di Dio perseguitati e dispersi si incontravano per pregare e per lodare l'Eterno. Però, nonostante le precauzioni prese, molti soffrirono a causa della loro fede. Le prigioni erano affollate e le famiglie disperse. Tanti furono addirittura costretti a espatriare. Dio era con il suo popolo e le persecuzioni non impedirono la testimonianza di uomini fedeli. Numerosi credenti, costretti a fuggire oltre l'Atlantico, gettarono nel nuovo mondo le basi della libertà civile e religiosa, baluardo e vanto degli Stati Uniti d'America. Ancora una volta, come ai tempi degli Apostoli, la persecuzione contribuì alla diffusione del Vangelo. In un oscuro carcere, gremito di gente disonesta e corrotta, John Bunyan respirò l'atmosfera del cielo e scrisse la meravigliosa allegoria del cristiano in viaggio dalla terra della perdizione alla città celeste. Da oltre 200 anni questa voce, uscita da Bedford, parla con potenza al cuore degli uomini. Le opere di Bunyan, Pilgrim's Progress e Grace Abounding to the Chief of Sinners, hanno guidato molti lungo il sentiero della vita. Baxter, Flavel, Alain e altri uomini di talento, colti e di profonda esperienza cristiana, si schierarono in difesa della fede che è stata data ai santi una volta per tutte. L'opera compiuta da questi uomini, messi al bando dalle autorità civili, ha un valore eterno. Fontaine of Life e Method of Grace di Flavel hanno insegnato a migliaia di persone come affidare al Cristo la cura della propria anima. Reformed Pastor di Baxter è stato fonte di benedizione per quanti aspiravano a un risveglio nell'opera di Dio, e il suo volume Sense Everlasting Rest ha fatto conoscere ai suoi numerosi lettori il riposo che rimane per il popolo di Dio. Un secolo dopo, in un periodo di grandi tenebre spirituali, apparvero i nuovi messaggeri di Dio, Whitefield e i due Wesley. Sotto il dominio della Chiesa di Stato, l'Inghilterra aveva subito un declino religioso che l'aveva condotta a un livello simile a quello del paganesimo. La religione naturale costituiva lo studio favorito del clero e ispirava quasi totalmente la teologia. Le classi più elevate si facevano beffe della religiosità e si vantavano di essere al di sopra di quello che esse definivano fanatismo. Le classi inferiori, a loro volta, erano immerse in una preoccupante ignoranza e nel vizio, mentre la Chiesa non aveva né il coraggio né la fede necessari per sostenere la verità e precipitava verso la rovina. La grande dottrina della giustificazione per fede, chiaramente insegnata da Lutero, era stata quasi completamente dimenticata e sostituita dal principio cattolico che consisteva nel confidare nella salvezza per opere. Whitefield e Wesley, membri della Chiesa ufficiale e sinceri ricercatori della grazia di Dio, avevano imparato a concepire la salvezza in funzione di una vita virtuosa e dell'osservanza dei riti religiosi. Un giorno in cui Charles Wesley, gravemente ammalato, temeva di essere ormai prossimo alla fine, un amico gli chiese su cosa si fondasse la sua speranza di vita eterna. Wesley rispose: «Ho cercato di fare il possibile per servire Dio». Poiché l'amico non sembrava essere troppo convinto della risposta, l'ammalato si chiese: «Come? I miei tentativi non sono una base sufficiente di speranza? Vorrebbe forse privarmi dei miei meriti? Ma se io non ho altro in cui confidare?» Queste erano le tenebre che avevano invaso la Chiesa, nascondendo l'opera di espiazione di Gesù, privando il Cristo della sua gloria e distogliendo le menti degli uomini dalla loro unica speranza di salvezza: il sangue del Redentore crocifisso. Wesley e i suoi collaboratori giunsero a capire che la vera religione vive nel cuore e che la legge di Dio non riguarda solo le azioni e le opere, ma abbraccia anche i pensieri. Convinti della necessità di avere un cuore santificato, oltre che un comportamento corretto, essi vollero vivere una nuova vita. Con sforzi intensi, accompagnati dalla preghiera, essi cercavano di vincere le tendenze naturali del cuore. Vivevano un'esistenza fatta di rinuncia, di carità, di umiltà e osservavano con rigore e scrupolosità tutto ciò che ritenevano li potesse aiutare a raggiungere quello che ardentemente desideravano, la santità che assicura il favore di Dio. Essi però non riuscivano a raggiungere la meta e si impegnavano inutilmente per liberarsi dalla condanna e dalla potenza del peccato. Era una lotta simile a quella di Lutero a Erfurt. Era la domanda che aveva tanto torturato l'anima del riformatore tedesco. E come sarebbe il mortale giusto davanti a Dio? Il fuoco della verità, che si era quasi del tutto spento sull'altare del protestantesimo, fu ravvivato dalla fiaccola tramandata dai cristiani boemi da una generazione all'altra. Dopo la Riforma, il protestantesimo in Boemia era stato perseguitato dai seguaci di Roma. Tutti coloro che rifiutarono di rinunciare alla verità furono costretti a fuggire. Alcuni, rifugiatisi in Sassonia, serbarono intatta la fede dei padri e attraverso i loro discendenti, i Moravi, il messaggio giunse a Wesley e ai loro collaboratori. John e Charles Wesley furono consacrati al ministero e inviati in missione in America. A bordo della nave vi era un gruppo di Moravi. La traversata fu caratterizzata da violente tempeste e John Wesley, trovatosi a faccia con la morte, sentì di non avere la certezza della pace con Dio. I Moravi, al contrario, dimostravano una serenità e una fiducia nell'Eterno che a lui erano totalmente strane. Io avevo a lungo osservato la grande serietà del loro comportamento e l'umiltà che dimostravano nel rendere umili servizi agli altri passeggeri, che nessun inglese avrebbe acconsentito a compiere e per i quali essi non ricevevano né accettavano nessun compenso. Dicevano che ciò era utile per i loro cuori orgogliosi e che il loro amato Salvatore aveva fatto ben altro per loro. Ogni giorno veniva loro offerta l'occasione di dimostrare la loro gentilezza nonostante le ingiurie. Se urtati, colpiti o addirittura gettati a terra, essi si rialzavano e se ne andavano senza che dalle loro labbra uscisse una sola parola di protesta. Ebbero anche l'occasione di dimostrare che si erano liberati non solo dalla paura, ma anche dall'orgoglio, dall'ira e dalla vendetta. Durante il canto del Salmo che segnava l'inizio della loro funzione religiosa, il mare scatenato squarciò la vela maestra e si abbatté sulla nave coprendola con le onde, tanto che pareva dovesse inghiottirci tutti. Fra gli inglesi si udì un terribile grido d'angoscia, mentre i Moravi continuarono a cantare. Più tardi io chiesi a uno di loro: «Eravate spaventati?» Mi rispose: «Grazie a Dio, no?» Domandai: «Ma le vostre donne e i vostri bambini non erano impauriti?» Con la massima semplicità egli mi disse: «No, le nostre donne e i nostri bambini non hanno paura della morte». Giunti a Savannah, Wesley si trattenne un po' di tempo con i Moravi e rimase profondamente impressionato dal loro comportamento cristiano. Parlando di una delle loro funzioni religiose in così stridente contrasto con il gelido formalismo della Chiesa inglese, scrisse: «La grande semplicità e la solennità dell'insieme mi fecero dimenticare i 1700 anni che erano trascorsi e mi parve di trovarmi in una delle assemblee presiedute da Paolo, il fabbricatore di tende, o da Pietro, il pescatore, le quali c'era la manifestazione dello Spirito e della sua potenza». Rientrato in Inghilterra, Wesley, grazie agli insegnamenti di un predicatore moravo, giunse a una più chiara comprensione della vera fede biblica. Si convinse che fosse necessario rinunciare alle proprie opere come mezzo di salvezza e confidare pienamente nell'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Durante una riunione della società morava di Londra, venne letta una dichiarazione di Lutero relativa all'opera che lo Spirito di Dio compie nel cuore del credente. Sentì il mio cuore stranamente caldo. Sentii che dovevo confidare nel Cristo, solo nel Cristo per la mia salvezza, ed ebbi la certezza che aveva cancellato i miei peccati e mi aveva salvato dalla legge del peccato e della morte. Nel corso dei lunghi anni di faticosi sforzi, di umiliazione e di dure rinunce, l'unico obiettivo di Wesley era stato quello di cercare Dio. Ora che lo aveva trovato, si rendeva conto che la grazia, cercata mediante digiuni, preghiere, elemosine e sacrifici, era un dono accordato senza denaro e senza prezzo. Nella certezza della fede in Gesù, sentì il desiderio di diffondere ovunque la conoscenza del meraviglioso messaggio del Vangelo della grazia gratuita di Dio. Io considero il mondo intero come mia parrocchia, nel senso che ovunque mi trovo, ritengo mio diritto, oltre che mio dovere, annunciare a quanti sono disposti ad ascoltare la buona novella della salvezza. Egli perseverò nella sua vita di severa rinuncia, in cui non vedeva più la condizione, ma la conseguenza della sua fede, non più la radice, ma il frutto della santità. La grazia di Dio in Gesù è il fondamento della speranza del cristiano e questa grazia si manifesta con l'obbedienza. Wesley consacrò la sua vita alla predicazione delle grandi verità che aveva conosciute: la giustificazione per fede nel sangue di Gesù e la potenza rigeneratrice dello Spirito Santo, il cui frutto è una vita che si conforma a quella di Gesù. Whitefield e Wesley erano stati preparati alla loro missione dalla profonda convinzione del proprio stato di peccato. Per poter sopportare le sofferenze come buoni soldati del Cristo, essi avevano sperimentato il disprezzo, la derisione e la persecuzione sia all'università sia nel ministero. Essi e i loro simpatizzanti furono chiamati con disprezzo dai compagni di studio non credenti, metodisti. Nome di cui si fregia oggi una delle maggiori denominazioni religiose dell'Inghilterra e degli Stati Uniti. Nella loro qualità di membri della Chiesa anglicana, essi erano molto legati alle sue forme di culto, ma il Signore aveva presentato nella sua parola un ideale molto più elevato. Lo Spirito Santo li spinse a predicare il Cristo crocifisso, e la potenza dell'Altissimo accompagnava la loro opera. Migliaia di persone furono convinte dal loro stato di peccato e sperimentarono una reale conversione. Ma era necessario che queste pecore fossero protette dai lupi rapaci. Wesley non pensava di fondare una nuova denominazione e si limitò a organizzare i neoconvertiti in quella che fu definita la Methodist Connection. Questi predicatori si sarebbero scontrati con un'aspra opposizione, ma Dio, nella sua saggezza infinita, fece in modo che la riforma iniziasse nella Chiesa stessa. Se fosse venuta dall'esterno, forse non sarebbe penetrata dove era più necessaria. Invece, dato che i predicatori erano membri di Chiesa che lavoravano con il suo patrocinio e ovunque se ne presentasse l'occasione, la verità poteva giungere anche dove le porte sarebbero forse rimaste chiuse. Alcuni membri del clero furono scossi dal loro torpore morale e divennero zelanti predicatori nelle loro parrocchie. Chiese che sembravano come fossilizzate nel formalismo risorsero a nuova vita. Al tempo di Wesley, come del resto in tutte le epoche della storia della Chiesa, l'opera fu compiuta da uomini dotati di doni diversi. Non sempre erano d'accordo fra loro su tutti i punti dottrinali, ma erano tutti mossi dallo Spirito di Dio e uniti dal comune obiettivo di condurre gli uomini a Gesù. Una volta le divergenze fra Whitefield e Wesley minacciarono di provocare una frattura, ma la mansuetudine imparata alla scuola di Gesù Cristo, unita alla reciproca sopportazione e alla carità fraterna, permise la riconciliazione. D'altra parte, essi non avevano il tempo di perdersi in dispute, mentre ovunque l'errore e l'impietà dilagavano e i peccatori precipitavano nel baratro della perdizione. I messaggeri del Signore percorrevano un difficile sentiero. Uomini dotti e influenti si opponevano a loro con forza. Molti esponenti del clero, dopo un po' di tempo, cominciarono a manifestare un'aperta ostilità e le porte delle chiese furono chiuse al risveglio e a coloro che lo predicavano. L'atteggiamento del clero, che li denunciava dall'alto dei pulpiti, valse a suscitare contro di loro oppositori ignoranti e malvagi. Solo grazie a veri e propri miracoli di Dio John Wesley poté sfuggire alla morte. Una volta, quando l'ira della folla sembrava precludergli ogni via di scampo, un angelo in forma umana si mise al suo fianco e fece indietreggiare la folla, permettendo al servitore di Dio di fuggire da quel luogo pericoloso. In una particolare occasione, parlando della liberazione dalla folla furiosa, Wesley disse: «Molti cercarono di farmi precipitare dall'alto di un sentiero sdrucciolevole che conduceva alla città, pensando che una volta che io fossi caduto non mi sarei più potuto rialzare. Invece non caddi, non scivolai e riuscii a sottrarmi alla folla. Molti tentarono di prendermi per il colletto o per gli abiti per farmi cadere, ma non vi riuscirono. Soltanto uno riuscì a stringere saldamente un lembo del mio giubbotto e a strapparlo, mentre l'altro lembo, nella cui tasca c'era del denaro, fu strappato solo a metà. Un uomo robusto che stava dietro a me tentò ripetutamente di colpirmi con un bastone. Se mi avesse raggiunto alla nuca anche con un solo colpo, per me sarebbe stata la fine. Ogni volta però il suo colpo fu deviato, e non so davvero perché, dato che io non mi potevo muovere né a destra né a sinistra. Un altro sopraggiunse facendosi largo tra la folla e, giunto vicino a me, levò il suo pugno e lo fece all'improvviso ricadere inerte, sfiorandomi la testa e dicendo: «Che capelli soffici hai!» I primi ad avere il cuore toccato dal messaggio della salvezza furono proprio i peggiori elementi della città, sempre pronti a organizzare tiri mancini. Uno di loro era stato pugile di professione. Con quanta sollecitudine Dio ci prepara per la sua opera. 2 anni fa un pezzo di tegola mi sfiorò le spalle. Un anno dopo una pietra mi colpì fra gli occhi. Il mese scorso ho ricevuto un pugno, oggi 2, uno prima di giungere in città e uno dopo che ne eravamo usciti, ma non ho subito alcun danno. Sebbene uno mi abbia colpito in pieno petto con tutta la sua forza e l'altro mi abbia colpito la bocca con tale violenza da farne uscire il sangue, io non ho sentito più dolore di quello che avrei potuto provare se mi avessero colpito con una pagliuzza». I metodisti di quell'epoca, membri e predicatori, erano oggetto di derisione e di persecuzione sia da parte dei membri della Chiesa ufficiale, sia da parte di persone apertamente ostili alla religione, aizzate da voci e calunnie nei confronti dei metodisti. Spesso, oggetto di violenza da parte dei persecutori, venivano trascinati davanti ai tribunali dove la giustizia esisteva solo di nome, perché di fatto a quei tempi era piuttosto rara. La folla andava di casa in casa, sfasciando mobili, oggetti, portando via quello che più le piaceva, maltrattando uomini, donne e fanciulli. Spesso si potevano leggere manifesti nei quali si invitavano quanti desiderassero partecipare alla rottura di finestre e al saccheggio di abitazioni dei metodisti a trovarsi in un determinato luogo a una certa ora. queste aperte violazioni delle leggi umane e divine avvenivano senza che nessuno intervenisse per porvi un freno. Una sistematica persecuzione fu organizzata contro un popolo la cui unica colpa consisteva nell'impegnarsi a strappare i peccatori dal sentiero della perdizione e indirizzarli verso quello della santità. Riferendosi alle accuse che venivano mosse contro di lui e dei suoi seguaci, John Wesley disse: «Alcuni affermano che le dottrine di questi uomini sono false, errate e fanatiche. Dicono che sono nuove e che solo di recente se ne è udito parlare. Affermano che si tratta di quacquerismo, di fanatismo, di papismo. Ebbene, la falsità di queste affermazioni è stata ripetutamente dimostrata in quanto ogni elemento di questa dottrina rispecchia i principi della Sacra Scrittura interpretata dalla nostra Chiesa. Quindi, poiché la Bibbia presenta la verità, è chiaro che l'insegnamento non può essere né falso né errato. Altri dicono: la loro dottrina è troppo rigida. Essi rendono troppo angusta la via che mena al cielo. Questa è in realtà la principale obiezione che segretamente sta alla base di migliaia di altre tesi che si presentano sotto le forme più svariate. Chiediamoci però se essi effettivamente rendono la via del cielo più stretta di quanto abbiano fatto Gesù e gli apostoli. Domandiamoci se la loro dottrina è più restrittiva di quella della Bibbia. Per avere la risposta è sufficiente prendere in esame alcuni versetti di una chiarezza lampante. Ad esempio: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Or io vi dico che d'ogni parola oziosa che avranno detta gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. E ancora: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Se la loro dottrina è ancora più restrittiva, essi sono degni di biasimo, ma voi sapete in coscienza che non è così. Chi osasse essere meno fedele, fosse pure di uno iota, falsifica la parola di Dio. L'amministratore dei misteri di Dio può essere ritenuto fedele se cambia qualche elemento di ciò che gli è stato affidato? No. Egli non può né eliminare né attenuare nulla ed è moralmente tenuto a dire a tutti gli uomini: io non posso adattare la scrittura ai vostri gusti. Siete voi che dovete adattarvi ad essa se non volete perdere la vita eterna. Questa è anche la base effettiva dell'altra accusa popolare relativa alla mancanza di carità in questi uomini. Mancanti di carità? In che cosa? Si rifiutano forse di vestire e nutrire chi ne ha bisogno? No. Non si tratta di questo, perché non sono certo mancanti. Si tratta piuttosto del fatto che essi sono privi di carità nel giudicare. Pensano che nessuno possa essere salvato se non fa come loro. Il declino spirituale verificatosi in Inghilterra già prima di Wesley era in gran parte da attribuirsi all'insegnamento dell'antinomianismo. Molti affermavano che il Cristo avesse abolito la legge morale e quindi i cristiani non fossero più tenuti a osservarla in quanto il credente è affrancato dalla schiavitù delle opere. Altri, pur ammettendo la validità della legge, dichiaravano che non fosse necessario esortare il popolo a osservare i precetti, poiché coloro che Dio aveva destinato alla salvezza sarebbero stati costretti irresistibilmente a praticare la virtù e la pietà tramite la grazia divina, mentre coloro che erano condannati alla riprovazione eterna non avevano la forza di ubbidire alla legge dell'Altissimo. Altri, infine, sostenevano che gli eletti non possono scadere dalla grazia né perdere il favore divino e concludevano: Il male che commettono in realtà non è un vero peccato, né deve essere considerato una violazione della legge di Dio. Quindi non hanno nessun bisogno di confessare i propri peccati, né di rinunciarvi mediante il pentimento. Ne deducevano che certi peccati, anche quelli riconosciuti universalmente come flagranti violazioni della legge divina, non sono tali agli occhi dell'Eterno. Se commessi da un eletto, perché una delle caratteristiche essenziali e distintive degli eletti è appunto quella di non poter fare nulla che sia disapprovato da Dio o proibito dalla legge. Queste dottrine mostruose sono fondamentalmente le stesse che si ritrovano nell'insegnamento di alcuni teologi moderni, i quali negano l'esistenza di una legge divina immutabile come norma di giustizia, affermando che l'indice della moralità è definito dalla società stessa ed è soggetto a costanti variazioni. Tutte queste idee errate derivano dal medesimo spirito, quello di colui che perfino fra gli abitanti del cielo cercò di eliminare giusti limiti imposti dalla legge di Dio. La dottrina della predestinazione, che stabilisce in maniera irrevocabile il carattere degli uomini, aveva indotto molti a rigettare l'autorità della legge divina. Wesley si oppose con decisione agli errori dei dottori antinomianisti e dimostrò che questa dottrina è contraria alle scritture. Poiché la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini è apparsa, dice Tito. Questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, poiché v'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso quel prezzo di riscatto per tutti. Lo Spirito di Dio è offerto abbondantemente per dare ogni uomo la possibilità di conseguire la salvezza. Così Cristo, la vera luce che illumina ogni uomo, era per venire nel mondo. Solo chi respinge deliberatamente il dono della vita non giunge alla salvezza. Ecco quello che diceva Wesley in risposta all'affermazione che alla morte del Cristo i precetti del Decalogo erano stati aboliti. La legge morale, contenuta nei 10 comandamenti e raccomandata dai profeti, non è stata abolita dal Cristo. Lo scopo della sua venuta non era quello di revocarne neppure una minima parte, in quanto si tratta di una legge che non può essere infranta e che è il fedele testimone che è nei cieli. Essa esiste fin dalla fondazione del mondo e fu scritta non su tavole di pietra, bensì nei cuori dei figli e degli uomini quando essi uscirono dalle mani del Creatore. Benché le lettere originariamente tracciate dal dito di Dio siano state parzialmente alterate dal peccato, esse non potranno essere completamente cancellate finché sussisterà in noi la consapevolezza del bene e del male. Ogni parte di questa legge deve rimanere in vigore per l'intera famiglia umana e per sempre. Essa infatti non dipende né dal tempo né dallo spazio né dalle circostanze, ma dalla natura stessa di Dio e dell'uomo e dei loro immutabili rapporti reciproci. Io non sono venuto per abolire, ma per adempiere. Senza dubbio il significato di queste parole, in piena armonia con il loro contesto, è: io sono venuto per stabilirla in tutta la sua pienezza, nonostante tutti i sofismi umani. Sono venuto per mettere in evidenza ciò che ancora poteva sembrare oscuro, per affermare il vero e pieno valore di ogni sua parte e per mostrare quali siano la lunghezza, la larghezza e l'esatta portata di ogni suo comandamento, oltre che l'altezza, la profondità, la purezza, l'incommensurabile e la spiritualità di tutti i suoi elementi. Wesley affermò la perfetta armonia esistente fra la legge e il messaggio del Vangelo. Egli diceva: fra legge e Vangelo esiste quindi il rapporto più intimo possibile. Da una parte c'è la legge che continuamente prepara la via al Vangelo e ci orienta in quella direzione. dall'altra c'è il Vangelo che incessantemente ci spinge a un più corretto adempimento della legge. La legge, per esempio, ci invita ad amare Dio e il nostro prossimo, a essere gentili, umili e santi. Ci rendiamo conto di non essere in grado di farlo perché per l'uomo tutto ciò è impossibile, ma Dio ci ha promesso di darci quell'amore e di renderci umili e sensibili. Noi allora afferriamo il messaggio di questo Vangelo che annuncia buone novelle e secondo la nostra fede ci adempie in noi la giustizia della legge mediante la fede che è in Cristo Gesù. Al primo posto, tra i nemici del Vangelo di Cristo, diceva Wesley, bisogna mettere quelli che apertamente ed esplicitamente giudicano la legge, ne parlano male e insegnano agli uomini a infrangere, nel senso di dissolvere, sopprimere, annullare, non uno, minimo o importante che sia, ma tutti i comandamenti. Però la cosa più sorprendente è che quanti agiscono in questo modo pensano di onorare il Messia, annullando la sua legge e di esaltare la sua opera, demolendo la sua dottrina. Purtroppo essi lo onorano solo come Giuda quando disse «Salve Maestro!» e lo baciò. Gesù con ragione può dire di ciascuno di loro «Tradisci tu il figliuol dell'uomo con un bacio?» Abolire una parte qualsiasi della sua legge con il pretesto di far progredire il Vangelo equivale a tradirlo con un bacio e a parlare del suo sangue purificatore strappandogli la corona. No, non può sottrarsi a questa accusa chi predica la fede ed elimina direttamente o indirettamente l'ubbidienza a Dio. Chi predica il Cristo in questo modo annulla o sminuisce anche il minimo dei comandamenti dell'Altissimo. A quanti affermavano che la predicazione del Vangelo prende il posto della legge, Wesley rispondeva: «Noi lo neghiamo nel modo più assoluto. Essa, ad esempio, non si sostituisce alla legge, che ha come primo requisito quello di convincere l'uomo di peccato, di scuotere quanti ancora sono addormentati sulla soglia dell'inferno. Apostolo Paolo dichiara che per mezzo della legge si ha la conoscenza del peccato e quindi è chiaro che fino a che l'uomo non è convinto di peccato non proverà il bisogno del sangue espiatorio di Cristo. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, fa notare il nostro Signore, ma gli ammalati. Perciò è assurdo offrire l'opera del medico a chi è sano o crede di esserlo. Prima dovete convincerlo che è malato, altrimenti egli non vi sarà affatto grato dell'interessamento da voi dimostrato nei suoi confronti. È altrettanto assurdo offrire il Cristo a coloro che non hanno ancora il cuore spezzato. Così, pur predicando il Vangelo della grazia di Dio, Wesley cercava, come il Maestro, di rendere la sua legge grande e magnifica. Con fedeltà egli svolse l'opera affidatagli da Dio, conseguendo risultati meravigliosi. Alla fine della sua lunga vita, egli visse più di 80 anni, dopo oltre mezzo secolo di ministero itinerante, gli aderenti al suo movimento ufficialmente noti superavano il 500.000. Comunque, il numero di coloro che nel corso della sua attività evangelistica erano stati strappati dalla rovina, dalla degradazione del peccato e introdotti in una vita più pura e più luminosa e quelli che grazie al suo insegnamento erano pervenuti a un'esperienza più ricca e più profonda saranno noti solo quando l'intera famiglia dei redenti sarà riunita nel regno di Dio. La vita di Wesley presenta insegnamenti preziosi per ogni cristiano. Auguriamoci che la fede, l'umiltà, lo zelo instancabile, lo spirito di rinuncia e la devozione di questo messaggero di Dio rivivano anche oggi nelle nostre chiese.